www.storiedijo.it e la storia continua. Il significato del divieto di una leggenda medievale. Amore e maleficio. Ogni uomo, in ogni epoca, ha cercato di rifugiare la sua disperazione, la sua impotenza di fronte alla vita in un immaginario fiabesco. Nelle fiabe medievali c'è una presenza preponderante di un mondo onirico popolato da esseri meravigliosi e fantastici che accentuano il contrasto tra l'immaginazione e la realtà. Il calarsi nel meraviglioso, l'oscillazione fra il mondo degli umani e quello delle fate e degli esseri magici rappresenta il desiderio di un mondo sovrasensibile che si mescola con quello degli uomini per portare sollievo al dolore. Ma forse è proprio l'inconscia consapevolezza dell'impossibilità di tale fuga che trasfonde la tragicità nel mondo onirico, come si narra nelle leggende di Melusina. La figura di Melusina nasce nel Medioevo, anche se le origini sono antiche. Il tema dell'amore subordinato al rispetto di un divieto si trova spesso nei miti che narrano di unioni tra mortali ed esseri soprannaturali. Tra gli antenati di Melusina e Raymond vi sono amore e psiche. Ma mentre il mito antico ha un epilogo positivo, perché psiche infranto il divieto di guardare il volto del marito amore viene punita, ma poi perdonata. E la leggenda medievale si conclude tragicamente, quasi a testimoniare l'impossibilità di trovare felicità nell'immaginario. Melusina era figlia di una fata, che si era innamorata di un mortale e aveva consentito a sposarlo solo dietro impegno di un giuramento. L'uomo violò la promessa e dunque venne abbandonato. Quando la fata comunicò alle tre figlie, divenute grandi, come il padre divenne spergiuro, Melusina istigò le sorelle a vendicare il tradimento. Ma la fata amava ancora il marito, perciò colpì la figlia, dalla quale era venuta l'iniziativa, con una maledizione. D'ora in avanti tu sarai serpente dall'ombelico in giù, tutti i sabati. Ma se troverai un uomo che voglia prenderti per sposa e che promette di non vederti mai quel giorno senza sapere il motivo, se non ti scoprirà e non lo dirà nessuno, tu seguirai il corso normale della vita, come una donna normale, e morirai normalmente. Il futuro sposo di Melusina sarà Raymond, figlio del conte di Forst e nipote di Emeric, conte di Poitiers. Un giorno, mentre era a caccia dalla foresta, Raymond uccide accidentalmente lo zio. Disperato, era senza mete, giungendo fino alla fontana della sete. Nei pressi della fontana stavano tre belle fanciulle, ma il giovane, preso dal dolore, non si accorse di loro. Tra queste, Melusina, la più giovane e bella, lo ferma chiamandolo per nome e gli rimprovera la mancanza di cortesia perché egli non la saluta. Raymond lo consola: «Non scoraggiarti. Io sono colei che potrà cambiare i tuoi mali in gioie se acconsentirai a sposarmi. Però dovrai mantenere fede a una promessa». Raymond accetta e Melusina gli fa giurare di non cercare mai di vederla sabato, perché tutto ciò che lei farà in quel giorno è destinato a rimanere nascosto. «Se tu non manterrai la promessa», continua, «mi perderai per sempre e tu e i tuoi eredi vedrete scomparire la vostra terra, il vostro amore e il vostro patrimonio». Poi la fanciulla insegna a Raymond come può procurarsi un feudo. Deve chiedere al nuovo conte di Poitiers. tanta terra quanto ne potrà racchiudere in una pelle di cervo. Come nella leggenda della fondazione di Cartagine da parte di Didone, la pelle tagliata in fine strisce finisce per circondare un vasto possedimento. Dopo la celebrazione delle nozze, i due sposi iniziano la costruzione di uno splendido palazzo e Melusina, a intervalli regolari, partorisce 10 figli. Ognuno di questi è però segnato sul viso da una tara fisica, quasi un marchio della loro origine non umana. Durante un sabato si svolge un dramma. Il fratello di Raymond si instilla il sospetto che la moglie, durante le sue assenze, si comporti indegnamente. Pazzo di collera, Raymond prende la sua spada e si precipita dove la donna ha l'abitudine di ritirarsi. Fa un buco nella porta e la vede mentre si bagna in un grande bacile. Fino all'ombelico era una bella figura femminile, ma dall'ombelico in giù aveva una lunga e mostruosa coda di serpente. Raymond si ritira senza dire nulla, tappa il buco e, infinitamente triste perché ha mancato la parola data, scaccia di casa il fratello. Melusina finge di ignorare che tutto ciò è accaduto. Lei sapeva tutto, ma giacché egli non ne aveva parlato a nessuno, aveva perdonato come se nulla fosse. Nel frattempo, uno dei figli, Goffroy, dal grande dente, aveva saputo che il fratello si era fatto monaco e, colto dall'ira perché convinto che i monaci lo avessero stregato, da fuoco al convento. Raymond, non appena prende la notizia, si infuria e accusa Melusina dinanzi a tutti. Tu, perfido maledetto serpente, il seme della tua stirpe marcio, guarda cosa ha fatto tuo figlio. Egli ha bruciato e ucciso sacrilegamente il suo caro fratello e con lui 100 monaci, tutti quelli che la collera rende pazzi furiosi sono sotto il gioco dei principi dell'inferno. Melusina sviene per il dolore e quando riprende i sensi dichiara che non può più rimanere nel castello. Uomo scellerato e spergiuro, come hai potuto tradire così vergognosamente il tuo giuramento? Perché tu hai reso pubblico il mio segreto? Devi essere colpito. Da questo momento la sorte ti sarà avversa. Se tu avessi mantenuto la promessa, sarei rimasta con te fino a quando Dio avesse voluto e sarei morta naturalmente come le altre donne. E la mia anima avrebbe sicuramente trovato la pace eterna. Ora, invece, a causa tua, sono rigettata nella penitenza che avevo conosciuto e dovrò soffrire fino al giorno del giudizio. Detto questo, Melusina balzò dal vano di una finestra, emette un lungo gemito di dolore, salta e si trasforma in un serpente volante. Prima di sparire, fa 3 volte il giro del castello. Non riapparì più, ma le nutrici dei suoi 2 ultimi figli la sentivano tornare a vedere i suoi bambini di notte senza tuttavia riuscire a scorgerla. Il testo ci ha conservato un ultimo dettaglio importante che fa di Melusina una banshee, cioè una fata bianca, ogni volta che il castello deve cambiare signore. Lei appare 3 giorni prima sulle torri della fortezza. Le fate si differenziano dagli uomini per il fatto di essere immortali. Ed eccoci giunti a un punto cruciale, perché allora le fate cercano di entrare nel mondo degli uomini? Paracelso spiega così questo desiderio di sposare gli esseri umani. Le fate vogliono essere liberate dal loro stato di esseri soprannaturali e il matrimonio permette loro di acquisire l'anima che non possiedono. Il serpente, considerato il simbolo di Satana, condannato a vivere eternamente sotto questo aspetto, cerca dunque l'unione con un mortale, la sola in grado di procurargli la morte e la redenzione. L'eternità può diventare insopportabile. Il rispetto del patto, invece, è la condizione, peraltro sempre violata, alle quale l'uomo deve sottostare per accedere a un mondo superiore. Siamo nel dominio del sogno, pervaso dal desiderio di felicità sempre congiunto con la paura della morte. Che la ragion d'essere interdetto è proprio la sua trasgressione. Due esseri non appartenenti allo stesso mondo non possono stare insieme. Il tradimento del patto è il legame che riunisce l'uomo alla realtà, e la sua presenza rivela che l'essere umano non riesce veramente ad evadere dal sogno. Può immaginare di incontrare colei che esaudirà i suoi desideri, ma la realtà gli dice che è impossibile. www.religio.it e la storia continua.